Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza e sul mondo. Questa ricerca è un autentico preambolo alla fede perché muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione dell'uomo, infatti, porta insita l'esigenza di ciò che vale e permane sempre. Tale esigenza costituisce un invito permanente, inscritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. Proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live. Queste parole che vi ho letto sono tra i capoversi introduttivi della lettera apostolica in forma di motu proprio, Porta Fidei, con la quale Benedetto XVI indice l'anno della fede. Colui che cerchiamo non lo cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. E proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza. E allora è proprio incontro il nostro spunto di oggi. Nella prospettiva dell'anno della fede, dunque, il Santo Padre ci invita a prepararci a questo incontro con Dio che ci è già venuto incontro e per questo lo stiamo cercando. Riecheggiano toni decisamente agostiniani in questo passaggio del motu proprio Porta Fidei. Scrive Sant'Agostino nelle Confessioni: una donna aveva perduto una dracma e la cercò con la lucerna, ma non l'avrebbe trovata se non ne avesse serbato memoria. Perché come avrebbe fatto a sapere che era quella trovandola se non l'aveva già in mente? Una cosa che ci manca non si può neppure cercarla se l'abbiamo dimenticata del tutto. Incontriamo dunque chi desideriamo incontrare, chi ci manca di incontrare. Ogni incontro, anche il più apparentemente casuale, sembra mascherare una volontà, un destino, un'intenzione precisa. Perciò l'anno della fede ha lo scopo di rinnovare un incontro che è già scritto, in un certo senso. Vorrei leggervi ancora un breve passo dalla lettera Porta Fidei, dalla lettera apostolica. Il Santo Padre ricorda che l'anno della fede inizierà a 50 anni dal Concilio Vaticano II, terminerà un anno dopo, il 24 novembre del 2013, e sottolinea che nella data dell'11 ottobre 2012 ricorreranno anche i 20 anni dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato da Giovanni Paolo II, allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della fede, scrive il Papa. Questo documento, autentico frutto del Concilio Vaticano II, fu auspicato dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985 e venne realizzato con la collaborazione di tutto l'Episcopato della Chiesa Cattolica. E proprio l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è stata da me convocata, scrive, nel mese di ottobre 2012 sul tema della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Sarà quella un'occasione propizia per introdurre l'intera compagine ecclesiale ad un tempo di particolare riflessione e riscoperta della fede. Ecco come tutto si collega. Scrive ancora il Santo Padre, non è la prima volta che la Chiesa è chiamata a celebrare un anno della fede. Il predecessore servo di Dio Paolo VI ne indisse uno simile nel 1967 per fare memoria del martirio degli apostoli Pietro e Paolo nel 19° centenario della loro testimonianza suprema. Allora, incontro con la fede, incontro con i testimoni della fede. La parola deriva da due preposizioni, in e contro, dentro e di fronte. Nello stesso tempo trovarsi all'interno, dunque, e davanti, di rimpetto, un'opposizione, una frontalità che è anche una compenetrazione, una fusione, trovarsi faccia a faccia e in questa frontalità recuperare appunto una dimestichezza, una frequentazione, insomma un'intimità. Incontro di fede, appunto, incontro di vecchi amici, andare incontro, incontrarsi per caso, apparentemente per caso. L'incontro, abbiamo detto, allude a una casualità che sembra davvero difficile discostare dal destino, dalla predestinazione.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo. Il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Abbiamo incontrato la parola incontro. E allora, a proposito delle lacrime recenti del ministro del welfare Cordero in Italia, l'articolo di apertura di oggi su Il Messaggero... quelle lacrime hanno dato a una riunione di tecnici il sapore di un incontro umano. Questo è il senso del commento di Lucetta Scaraffia. La commozione del ministro Cordero in diretta al momento di pronunciare la parola sacrifici ha restituito di colpo a quel gruppo di tecnici così bravi ma così controllati un cuore e dei sentimenti. Ci si può fidare un po' di più di un governo dove c'è un ministro non solo competente ma che visibilmente conosce di cosa è fatta la vita, e abbiamo visto subito come il suo pianto sia riuscito a cambiare l'atmosfera dell'incontro. Il presidente Monti è diventato a poco meno rigido e ha saputo trovare parole più efficaci. Incontro fra teologia e femminilità. Sull'Osservatore Romano in data odierna viene presentata il nuovo decano della Facoltà Teologica Pontificia Antonianum, che è una donna. Suor Mary Melone è intervistata appunto da Giulia Galeotti per l'Osservatore Romano. Teologia al femminile, chiede la cronista. Aveva senso, ha senso, avrà senso, risposta. Non sono per questo tipo di etichette, teologia al femminile. E soprattutto non sono per le contrapposizioni, pur non ignorando che forse in passato c'è stato motivo per la contrapposizione, forse anche nel presente, non so. Certo, lo spazio alle donne deve essere maggiormente garantito. Parlare di teologia al femminile non risponde però proprio alla mia visione. C'è solo la teologia. La teologia come ricerca, come sguardo rivolto al mistero, come riflessione su questo mistero. Ma proprio perché tale va fatta con sensibilità diverse. Questo sì, il modo di accostarsi al mistero, il modo con cui una donna riflette su questo mistero che si rivela è sicuramente diverso da quello di un uomo, ma non per contrapposizione. Ecco, questo la Suor Mary Melone, il nuovo decano all'Antonianum, sull'incontro inedito fra appunto teologia e femminilità. E rimango ancora sull'Osservatorio Romano, ma di qualche settimana fa, a proposito dell'ultima opera cinematografica di Steven Spielberg, Tintin, Le avventure di Tintin, laddove il cinema incontra il fumetto e viceversa. Tintin è un eroe del fumetto della prima metà del Novecento. E se da una parte questa pellicola in effetti onora le storie fumettistiche firmate da Hergé, che peraltro ancora oggi vendono milioni di copie, soprattutto nelle regioni francofone, dall'altra questo film ha la freschezza, la modernità dei lungometraggi più recenti, per esempio della Pixar, che ha siglato alcuni dei cartoni, diciamo, che hanno trovato maggiore successo tra i giovani e non soltanto tra i giovani. Bene, dicevo, l'Osservatorio Romano di qualche settimana fa dedicava un paginone intero a Tintin. Forse qualcuno di voi ce l'ha presente, questo giovanotto col ciuffo al centro della fronte, e lo definisce l'Osservatore Romano un eroe cattolico. Tintin non è un cattolico identificabile come tale, non prega mai Dio quando la morte lo sfiora, non lo si vede mai in una chiesa, eppure è un eroe del cattolicesimo, imbevuto dell'ideale dello scautismo, in cui si conosce l'importanza della formazione di Hergé, appunto il suo autore, che traspariva fin dai suoi primi albi. Non ha età, non ha veramente un sesso o una bramosia ordinaria, ha un mestiere che ne legittima il girovagare e un'arte del camuffamento che grava sulla sua identità. È un angelo, o quasi, curioso, avventuroso, servizievole come padre Brown, il prete detective di Chesterton, sembra venuto sulla terra degli uomini per difendere la vedova e l'orfano. Infine, finendo di sfogliare appunto i giornali di oggi, e non solo di oggi, una notizia davvero curiosa. Può capitare alle persone di Christmas Island in Australia di incontrare, fare veramente un incontro insolito, incontrare cortei di granchi, per esempio attraversando la strada sulle strisce pedonali. Una bella notizia, curiosa notizia, che ci riporta al mondo della natura, presa dalla stampa di oggi. È cominciata a Christmas Island la sbalorditiva marcia dei granchi. Sono rossi come le stelle di Natale e vivono appunto nell'isola di Natale. Granchi di 20 centimetri che in questi giorni lasciano a milioni l'interno dell'isola e le foreste pluviali e vanno verso le spiagge dell'oceano. Qui i maschi scavano tane, le femmine depongono le uova prima dell'alba, nell'ultimo quarto di luna. Le uova si schiudono subito, i piccoli crescono sulla costa e dopo 2 settimane tornano nell'entroterra, in un'altrettanto stupefacente contromigrazione. Gli abitanti cercano di facilitarli, chiudendo alcune strade, mettendo segnali per rallentare il traffico, attraversamento di granchi. Sui campi di golf c'è una regola speciale: se un granchio manda la pallina in una direzione, bisogna seguirla. La marcia dei granchi di Natale, in viaggio non proprio come i re magi, è sbalorditiva. Animali in genere pigri compiono un esodo di chilometri quando è il momento. Così è per molte cose dell'esistenza, che maturano segretamente e diventano ineluttabili. Poche decisioni sono improvvise. La vita è fatta di impercettibili scelte quotidiane, come mostra la parabola citata da Calvino nelle 5 lezioni americane. Un giorno il re chiese al filosofo Chuang Tzu di disegnare un granchio. Lui rispose che aveva bisogno di 5 anni e una villa con 12 servitori. Dopo 5 anni il disegno non era cominciato. «Ho bisogno di altri 5 anni», disse ancora. Il re glieli accordò. Allo scadere dei 10 anni, Chuan Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto che si fosse mai visto. A volte il tempo è concetto relativo, l'ispirazione raramente abita i prodotti seriali. Quanto ci ha messo Chuan Tzu a fare il disegno? 10 anni, una vita? Il lavoro dello scrittore, scrive Calvino, deve tener conto di tempi diversi, il tempo di Mercurio e il tempo di Vulcano, l'intuizione istantanea e gli aggiustamenti pazienti, il tempo che scorre senza altro intento che lasciare che i sentimenti e i pensieri si sedimentino, maturino. Alla fine il risultato arriva ed è necessario, un po' come la marcia dei granchi. Ogni cosa è pronta se anche i nostri cuori lo sono, scriveva Shakespeare, pronti a un incontro.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough.
Oggi divaghiamo tra le pagine foglie e le parole della Radio Vaticana in diretta sulla parola incontro. Non possiamo dimenticare che nel nostro mondo tante persone, pur non riconoscendo il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza. Tale esigenza costituisce un invito permanente a mettersi in cammino per trovare colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. Così il Santo Padre nel motu proprio porta fidei. Incontri belli, incontri brutti, inediti, inaspettati, incontri immaginari. Vi ricordo che domani per Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana ci reimmergiamo nel mistero della Immacolata Concezione, riascoltando il nostro incontro con Bernadette Soubirous. Allora, domani Bernadette Soubirous per Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana alle 19, sempre qui su 105. E un incontro ora davvero insolito, quello con un artista non conosciutissimo in Italia, ma pieno di provocazioni. E in sé fece incontrare, tra l'altro, la pittura, la fotografia, la grafica nella prima metà del secolo scorso in Russia. Ce ne parla Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
La ricchezza dell'avanguardia russa del XX secolo si racconta a Palazzo delle Esposizioni a Roma, in Via Nazionale, nella mostra che vede protagonista Aleksandr Rodchenko, mostra che rimarrà allestita fino all'8 gennaio. Ce la presenta oggi Matteo Lafranconi, responsabile delle attività culturali del Palazzo delle Esposizioni, al quale abbiamo chiesto come un contenitore di arti così vasto, che va dal disegno al teatro, alla grafica, al design, alla pittura, qual è l'avanguardia russa del XX secolo, si possa raccontare attraverso un solo nome, un solo talento, quello di Aleksandr Rodchenko.
È senz'altro una figura icastica, una figura particolarmente rappresentativa della forza creativa, della forza innovatrice delle avanguardie russe, che hanno una tradizione pre-rivoluzionaria e uno svolgimento poi post-rivoluzionario. Quindi senz'altro ha questa capacità riassuntiva molto forte. È vero anche però che il linguaggio maturo che Rodchenko mette in pratica attraverso la fotografia a partire dagli anni 20 effettivamente ha una componente di molteplicità linguistica molto forte, per cui tutte le conquiste che in vari linguaggi erano state raggiunte fino ad allora riescono a risultare in maniera particolarmente evidente. Quindi naturalmente la mostra non pretende di essere l'immagine esatta di tutto il sistema vario, molteplice delle avanguardie russe che, come ripeto, nascono in età pre-rivoluzionaria e attraverso varie forme d'arte, però effettivamente vuole stabilire questo valore paradigmatico, un valore riassuntivo e particolarmente esemplificatore.
Come è organizzato il percorso espositivo?
È una mostra particolarmente ricca, sono 350 opere, le fotografie sono, essendo stampe d'epoca, non sono stampe grandissime, e questo significa che abbiamo privilegiato la qualità della stampa, la qualità anche di documento delle opere. Con un grande numero abbiamo cercato a questo punto di rafforzare la forza del percorso espositivo attraverso dei raggruppamenti che sono in parte cronologici ma anche tematici. Abbiamo quindi la vita di Rodchenko, la famiglia di Rodchenko, gli amici di Rodchenko, fra cui naturalmente spicca la figura gigantesca di Majakovskij, questo il poeta simbolo dell'avanguardia post-rivoluzionaria. Per poi seguire l'attività di Rodchenko fotografo attraverso le attività per le singole riviste, oppure le rappresentazioni tematiche, le foto di architettura, le nature morte, le figure parate, i lavori per il teatro. Ecco, quindi in modo che con questo allestimento particolare che cerca un po' di recuperare anche il costruttivismo dello stile di Rodchenko anche nell'allestimento, perché abbiamo raggruppato queste foto in maniera quasi a sciame, sono degli sciami che le rendono particolarmente evidenti i nessi tematici nelle pareti. Il visitatore può capire al volo effettivamente quali sono le ondate tematiche, le ondate di stile che hanno contraddistinto il percorso di questo grande artista.
Quindi l'artista attraverso la sua fotografia poi viene
sì,
fuori.
Anche perché veramente per la storia della fotografia questo è una sensazione evidentemente immediata per chi lo vede, è alla radice di un modo di guardare che moderno che è introiettato dal pubblico, questa idea di una moltiplicazione del punto di vista, questa idea di un'immagine un po' vertiginosa, l'irrazionalità o l'intuizione per un punto di vista non scontato, non banale, è veramente alla radice del nuovo, nel modo moderno di guardare.
E da dove provengono queste fotografie? Accennava
la collezione di Rodchenko è fondamentalmente nelle collezioni del Museo della Casa della Fotografia di Mosca, e che è il partner organizzativo di questa nostra iniziativa. Però il patrimonio ancora nelle mani della famiglia è stato messo a disposizione, quindi un 50% del materiale presentato proviene proprio di primissima mano fra le carte e gli archivi della famiglia stessa. Quindi abbiamo presentato materiali di primissima fonte attraverso la collezione principe dei suoi materiali e la collezione di famiglia.
E considerando le produzioni di Rodchenko, i suoi momenti, i periodi, quanto la vita e l'esperienza personale dell'uomo ha influito sulla sua opera poi?
Molto, naturalmente, e più di quello che normalmente è successo negli anni 20 e 30 negli artisti sovietici, in cui naturalmente l'individualità creatrice è stata spesso sacrificata in nome di un collettivismo, di un'arte collettiva in cui era il tema, il soggetto e il metodo a dover emergere piuttosto che l'individualità. In questo naturalmente Rodchenko è un artista più moderno, più legato a quello che allo sviluppo dell'arte che è stata in Occidente. Le difficoltà subite da Rodchenko per le pressioni ideologico-politiche del realismo socialista sono naturalmente evidenti, però è molto interessante, questo è il nesso con cui questa mostra si lega alla seconda mostra di Palazzo delle Esposizioni, che è dedicata proprio al realismo socialista, alla pittura del realismo socialista. Ecco, sta nel fatto che veramente la forza creatrice di questo artista, l'essere il suo vero essenza di artista, sta nell'aver cercato fino all'ultimo delle strade per seguire e rispondere agli stimoli della società socialista senza abdicare a un'idea di innovazione, di sperimentazione, anche quando questa non era di sicuro lecita, facile da sostenere all'interno del regime.
E allora io ricordo ai nostri ascoltatori la mostra che abbiamo presentato oggi su Aleksandr Rodchenko, che rimarrà allestita fino all'8 gennaio presso Palazzo delle Esposizioni a Roma. E ringrazio Matteo Lafranconi, responsabile delle attività culturali del Palazzo delle Esposizioni. Grazie.
Grazie a voi.
Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola incontro, presa dalle parole scritte dal Santo Padre nel motu proprio Porta Fidei per l'indizione dell'anno della fede a partire dal prossimo dall'ottobre del 2012. E scrive ancora il Santo Padre in questo documento: sarà decisivo nel corso di questo anno ripercorrere la storia della nostra fede, la quale vede il mistero insondabile dell'intreccio tra santità e peccato. Mentre la prima evidenzia il grande apporto che uomini e donne hanno offerto alla crescita e allo sviluppo della comunità con la testimonianza della loro vita, il secondo deve provocare in ognuno una sincera e permanente opera di conversione per sperimentare la misericordia del Padre che a tutti va incontro. Potete riascoltare questo programma sul sito www.radiovaticana.org, sezione programmi in italiano, sezione 105, sezione pagine e fogli. A tutti buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.